I giochi dell'armonia presenta Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un film che è in qualche modo un film d'amore, anche se non è una storia romantica, ma è piuttosto una storia d'amore per l'umanità, una storia d'amore per l'arte. Si tratta di Monuments Man, è l'ultimo film di George Clooney, che è tratto da un libro, dal romanzo omonimo Monuments Man di Robert Hetzel. George Clooney ha radunato attorno a sé un gruppo di attori, un gruppo di amici anche, per cui abbiamo Matt Damon, che è appunto un amico di lunga data di George Clooney, e insieme a lui Hugh de Bonneville, e Bill Murray, John Goodman, quindi una serie veramente di grandi nomi del cinema americano, a ricreare una sorta di manipolo di soldati, perché tali sono stati effettivamente, che verso la fine del secondo conflitto mondiale si sono impegnati, soldati americani che si sono impegnati sul fronte europeo per difendere e per recuperare una serie di opere d'arte che erano state trafugate dai nazisti, tolte appunto dalle chiese, dai musei o dalle collezioni private, spesso appartenenti a ricchi ebrei che erano stati perseguitati, e che erano state tutte quante nascoste all'interno di miniere, spesso in Germania, per poi formare quello che secondo Hitler doveva essere un progetto museale mastodontico, un museo intitolato appunto proprio al Führer, che sarebbe dovuto essere a Linz, nella città natale di Adolf Hitler. L'ordine che Hitler aveva dato nell'eventualità che questo progetto non si fosse realizzato era quello di distruggere tutte queste straordinarie opere. Ebbene, questo manipolo di uomini, questi sette uomini diversi per estrazione sociale, per mestiere, anche per età, molti di loro sono ben oltre l'età del servizio di leva, si ritrovano insieme in Europa appunto a dar la caccia a questi straordinari capolavori. Dunque un film d'avventura in qualche modo, ma anche un film di sentimenti, e dei sentimenti più alti, perché quello che colpisce di queste persone è proprio la loro assoluta gratuità, la loro assoluta generosità, alla quale persino l'unico personaggio femminile che appare nel film, Claire Simon, che è una studiosa francese che appunto ha apparentemente collaborato con i nazisti nell'archiviazione di queste opere e che ha in realtà un fratello nella Resistenza, che informa dei trafugamenti appunto di queste opere perché possano essere in qualche modo salvate da questo misero destino. La stessa Claire Simon, appunto, interpretata da Cate Blanchett, non è propensa a credere all'assoluta generosità, no, di questo manipolo di uomini. Questi eroi del quotidiano e dicevo prima anche soldati perché due di loro muoiono, perdono la vita. Uno in particolare è il personaggio interpretato da Hugh de Bonneville, che ha immaginato, che ha come dire, previsto che i nazisti, nonostante siano in ritirata, in realtà si fermeranno nella cattedrale di Bruges per rubare la Madonna di Michelangelo, la statua della Madonna di Michelangelo che vi era conservata, e che cerca inutilmente di farsi dare una scorta per poter difendere appunto la statua della Vergine. Da solo si reca appunto nella cattedrale prima che i nazisti arrivino, e per difendere appunto questa statua, per difenderla fino al prezzo della vita, perché con uno stratagemma, con un inganno, i nazisti riescono a penetrare nella chiesa e ruberanno appunto questa straordinaria statua, uccidendo l'unico paladino che si era mosso appunto per difenderla. E poi avviene appunto la rocambolesca ricerca e anche il rocambolesco inaspettato ritrovamento di queste opere che erano state nascoste in alcune miniere di sale o di rame appunto in Germania perché non fossero immediatamente appunto visibili e in qualche modo appunto recuperabili poi dai nemici del Terzo Reich. Ascoltiamo il trailer del film.
Hai fame?
Paghi tu?
Offre lo zio Sam.
Signor Presidente, siamo ad un punto di questa guerra che sta mettendo a repentaglio i più grandi capolavori storici conosciuti dall'umanità. I nazisti stanno razziando opere d'arte in Italia, ad Amsterdam e Parigi. Mettiamo insieme una squadra per proteggere quello che è rimasto e trovare quello che manca.
Monuments Man.
Firmato da Roosevelt.
Quanti uomini?
Per adesso 6.
Ma dai.
Beh, con te fanno 7.
Non sei un tantino vecchio?
Sì. Siete stati selezionati per la vostra conoscenza e le vostre capacità.
Benvenuto in guerra, sergente.
Maledizione.
L'addestramento base in Inghilterra.
Addestramento base? Accidenti.
Sto bene qui.
Siamo stati incaricati di trovare e proteggere oltre 5 milioni di opere d'arte rubate.
Questo è un modello del progetto del Führer Museum. Sarà uno dei più grandi al mondo.
Ce ne vorrà di roba per riempirlo.
Per questo Hitler non ha bombardato Parigi.
Beh, ha bombardato Londra.
Sì, lo so.
Tenente, io non le fornirò né le attrezzature né la forza lavoro.
Direi che è andata bene.
I nazisti stanno scappando, ma portano via tutto. Perciò dobbiamo avvicinarci il più possibile al fronte.
Voglio sapere quello che ha visto lì.
Migliaia di opere. Fotografavano tutto e poi le portavano da Hitler.
Dobbiamo portarci davanti alla terza armata ed entrare in Germania.
Devo aiutarvi a rubare le nostre opere d'arte rubate.
Puoi sterminare un'intera generazione, bruciare le loro case e troveranno una via di ritorno. Ma se distruggi la loro storia, la loro cultura, è come se non fossero mai esistiti. È questo che vuole Hitler. Ed è esattamente questo che combattiamo.
La direttiva firmata da Hitler dice che se lui morisse o la Germania fosse sconfitta, devono distruggere tutto.
Fermi, fermi. Devo aver messo il piede sopra una mina.
Come ti è venuto in mente?
Che c'è?
Pare che il nostro tenente abbia messo il piede su una mina inesplosa.
Come ti è venuto in mente?
Voi due vi state frequentando troppo.
Clooney ha creato un film corale, evidentemente, in cui i personaggi sono ispirati ai personaggi reali, agli uomini che effettivamente compirono questa impresa, anche se alcuni dei personaggi sono ovviamente inventati o magari riassumono in loro più persone che appunto effettivamente agirono durante la guerra. In particolare il personaggio interpretato da George Clooney si ispira ad uno storico dell'arte, George Stout, che era capo appunto del reparto conservazione del museo Fogg, il museo d'arte più vecchio di Harvard, e che raggiunse le linee del fronte durante la guerra per contribuire al salvataggio di questi tesori. Il personaggio invece interpretato da Matt Damon, che è già la sesta collaborazione con Clooney, si ispira a James Rorimer, che poi sarebbe diventato il direttore del Metropolitan Museum of Art di New York. Il personaggio femminile invece, quello di Claire Simon, che vi dicevo, è ispirato al personaggio di Rose Vaillant, una storica dell'arte, che era stata tra l'altro membro, come appunto vi dicevo, della stessa Claire Simon della Resistenza francese e che era al tempo dell'occupazione nazista responsabile del museo Jeu de Pomme di Parigi, che i tedeschi avevano usato come deposito per le collezioni d'arte, per gli oggetti che erano stati confiscati agli ebrei. Una squadra d'attori magnifica, ciascuno di loro, vi ricordavo ancora prima Hugh de Bonneville e Bill Murray, ciascuno di loro ha un momento, un episodio particolarmente dedicato a loro, in particolare i due soldati che perdono la vita, quello interpretato da Hugh de Bonneville in difesa della Madonna di Bruges, o il personaggio del tutto inventato di Claude Clermont, che è appunto un francese che fa parte di questo manipolo di soldati e che muore in un'imboscata dopo aver visto fuggire, quasi come fosse un presagio della stessa sua vita che si allontana, un magnifico purosangue, un bellissimo cavallo da corsa che chissà perché in quella radura che appunto si allontana improvvisamente da lui, così come la vita l'abbandonerà da qui a pochi istanti. Il personaggio femminile è interpretato, la citavo prima, da Cate Blanchett, che dimostra ancora una volta di essere un'attrice straordinaria, veramente per la quale valgono soltanto i superlativi. E c'è un'altra attrice per la quale sono stati usati in effetti solo superlativi, è un'attrice che fu molto amata e che è ancora popolarissima, Audrey Hepburn. E stiamo rievocando il suo volto perché proprio oggi, 14 febbraio, festa di San Valentino, le sale italiane ripropongono forse non il suo miglior film, ma senz'altro il più iconico, Colazione da Tiffany di Blake Edwards. Il film uscì nel 1961, fu immediatamente un grandissimo successo ed è oggi considerato assolutamente legato, strettamente legato alla figura di Audrey Hepburn. In verità Audrey Hepburn non era stata la prima scelta per il ruolo di Holly Golightly ed è, a ben guardare, un ruolo che non le si addiceva perfettamente, si trattava anzi di un'operazione di casting abbastanza against type, appunto abbastanza contro il tipo che la Hepburn incarnava normalmente. Ma vediamo un pochino com'era la situazione appunto nel 1900, immediatamente precedente alle riprese di Colazione da Tiffany, nella carriera di Audrey Hepburn. Dopo aver inanellato un successo dopo l'altro, a partire da quel Vacanze romane del 1953 che le era valsa tra l'altro anche l'ambita statuetta dell'Oscar, la Hepburn appunto aveva girato una serie di film di grandissimo successo, ma nel 1959 erano usciti in realtà due film che avevano un po' rallentato questo inanellarsi di successi. I due film in questione erano Verdi di More, che aveva girato per la regia di suo marito Mel Ferrer con Anthony Perkins, e The Unforgiven, Gli Inesorabili, che era invece un western girato per la regia di John Huston e con partner protagonista Burt Lancaster. Ma se Verdi di More era un progetto in qualche modo anche abbastanza vecchio, in realtà era in giro negli studi hollywoodiani già da alcuni anni, già da almeno un ventennio, negli anni 40 era stato pensato per Dolores del Rio, all'inizio degli anni 50 per Anna Maria Pierangeli, soltanto appunto quasi 10 anni dopo era stato poi acquistato da Mel Ferrer per sua moglie Audrey Hepburn, e se Mel Ferrer oggettivamente non era un grandissimo regista e quindi le ragioni, diciamo, di questo scacco e di questo insuccesso erano abbastanza comprensibili, nel caso invece del film diretto da John Huston tutto in qualche modo sembrò congiurare contro la riuscita del film e contro la stessa Hepburn. Ci fu un giornalista che all'uscita del film Gli Inesorabili disse che se non può essere ascritto a demerito del regista il fatto di non essere riuscito ad ottenere una buona performance da Burt Lancaster, che all'epoca era ancora considerato un attore di grande prestanza fisica ma che aveva ancora da dimostrare, diciamo, il suo talento drammatico, tant'è vero che Lancaster decise poi di lavorare per sé, di formare una sua casa di produzione proprio per fare progetti che meglio si attagliavano al suo talento. Appunto il giornalista continuava dicendo che a Huston era riuscito quello che non era riuscito a nessuno, cioè ottenere una cattiva performance, una cattiva interpretazione da Audrey Hepburn. In realtà, oltre allo smacco proprio del film, all'insuccesso del film, ci furono motivi più gravi di una tragedia personale appunto durante le riprese del film, perché in sella ad un cavallo particolarmente focoso la Hepburn fu disarcionata e questo incidente le causò l'aborto spontaneo del figlio che stava attendendo. Alla fine dunque delle riprese di questo film la Hepburn si ritirò nella sua casa in Svizzera, combattendo contro la depressione, contro il comprensibile dolore che appunto questa esperienza le aveva procurato. C'erano intanto degli altri progetti che le venivano proposti, ma che lei continuava a rifiutare. Tra questi, per esempio, un film con la regia di Alfred Hitchcock, No Bail for the Judge, e che lei rifiutò, e anche la possibilità di girare Cleopatra, che poi sarebbe stato come sapete, girato a Roma con Elizabeth Taylor, oltre a West Side Story, quindi diversi progetti, appunto, che lei continuava invece a rifiutare. Sei mesi dopo quell'incidente, la Hepburn rimase nuovamente incinta, questa volta decise che niente si sarebbe frapposto tra lei e la maternità, e rimase in assoluto riposo, appunto, nella sua casa in Svizzera, fino a dare alla luce il suo primogenito, Sean, il 17 gennaio del 1960. Fu soltanto a questo punto che le cose cominciarono nuovamente, anche dal punto di vista della carriera della Hepburn, a girare nel verso giusto, perché di lì a poco le giunse la proposta invece di interpretare il personaggio di Holly Golightly in Colazione di Tiffany, diretto da Blake Edwards, che era tratto da una breve novella di Truman Capote. Truman Capote è uno scrittore che raramente inventa, alcuni lo hanno definito una sorta di fotoreporter che usa le parole al posto della macchina fotografica, per cui in realtà molti dei personaggi presenti nella novella, che è obiettivamente più caustica e più dura di quanto non sia appunto il film che noi tutti quanti ricordiamo, appunto molti di questi personaggi erano persone che lui stesso conosceva. La stessa figura di Holly Golightly è ispirata a diverse figure femminili che circondavano Truman Capote, come per esempio Una O'Neill, la figlia del commediografo Eugene O'Neill, che avrebbe poi sposato Charlie Chaplin, o come Carol Marcus, che sarebbe poi diventata la signora Walter Matthau. Delle donne, appunto delle ragazze, che lavoravano un po' nella moda, nella fotografia, che vivevano appunto a New York, e di cui appunto questa Holly Golightly è una sorta di summa. Holly è una figura a metà tra l'innocenza e l'arrivismo, tra l'ingenuità e il cinismo. E non a caso Truman Capote aveva pensato a Marilyn Monroe come interprete ideale appunto di quel ruolo. Alla Paramount, che produceva il film, invece pensarono piuttosto a Audrey Hepburn, che avrebbe portato a questo personaggio una caratteristica particolare che lei possedeva più di qualunque altra, e cioè un'eleganza assoluta, non soltanto nel modo in cui portava gli abiti, ma anche proprio di raffinatezza interiore. La scelta di Audrey Hepburn come protagonista del film, se da un lato edulcorò in qualche modo l'asprezza del racconto di Truman Capote, al contempo restituì sullo schermo quella eleganza propria della scrittura di Truman Capote, un'eleganza non soltanto ravvisabile appunto nella figura della Hepburn, ma anche nella maniera in cui la città di New York viene fotografata da Blake Edwards. Siamo all'inizio degli anni 60, quando cioè già New York cominciava ad essere considerata un centro urbano o suburbano che assomigliava ad una giungla pericolosa. Nel caso invece di questo film, ritorniamo un po' indietro quasi di una decina d'anni, ritorniamo ai tempi di Un giorno a New York, ricordate il musical con Frank Sinatra e Gene Kelly. Un po' come se appunto la New York che Blake Edwards fotografa in questo film fosse la New York scintillante, con i grandi viali d'oro e lilla, con le vitrine che riflettono la bellezza, lo scintillio del sole. La delicata sensibilità di Audrey Hepburn, la sua spontaneità, quegli abiti che indossa, abiti bellissimi disegnati da Givenchy, ma insieme anche stravaganti, il suo manierismo da una parte, ma anche il suo essere naturalmente sofisticata, hanno fatto sì che questo personaggio, Holly Golightly, diventasse una creazione assolutamente originale e nuova proprio del cinema, tant'è vero che oggi non è possibile immaginare nessun'altra in quel ruolo, e tutti quanti ricordiamo appunto quell'inizio del film in cui un taxi si ferma sulla Quinta Strada all'alba, esce da questo taxi una donna in abito da sera ma con gli occhiali scuri, e appunto Audrey Hepburn che si avvicina a far colazione davanti alla vetrina di Tiffany, l'unico luogo dove lei dice: sono sicura, non può succedere nulla, nulla di brutto. oltre alla presenza magica di Audrey Hepburn, ci sono poi dei fortissimi coprotagonisti, intanto George Peppard, che somiglia anche vagamente all'autore Truman Capote, che è in qualche modo la voce narrante di questa storia, Patricia Neal, Martin Balsam e soprattutto Mickey Rooney, che a proposito di stravaganze interpretava il ruolo di un giapponese in una caratterizzazione particolarmente divertente. Tutto questo contribuì a fare di Colazione da Tiffany un classico, come appunto anche la riproposizione nelle nostre sale a più di 50 anni dalla sua prima uscita dimostra. Per canzoni di celluloide non ascoltiamo Moon River, anche perché l'avevamo ascoltata qualche settimana fa. Ascoltiamo un'altra canzone che però è legatissima proprio al Valentine's Day, al giorno di San Valentino.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi do appuntamento alla prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.